Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Giovanni Battista, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale io ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele. Poi Giovanni Battista testimoniò dicendo: Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo. Ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Come sempre dobbiamo dire che, spero almeno, che state seguendo queste letture in questi giorni dopo Natale e chi le sta seguendo avrà capito che si svolge in modo particolare in questi giorni la meditazione orientativamente sulla lettera di Giovanni. Quindi Giovanni diventa un po' il protagonista di questi giorni che conseguono Natale. E anche oggi siamo di fronte a questo passaggio della prima lettera di San Giovanni che si riferisce al secondo capitolo. Quel secondo capitolo che era iniziato esattamente giovedì. E questo secondo capitolo che è molto caratteristico, perché? Perché tratta un tema che ci sollecita ed è il tema dell'anticristo collegato al maligno. Bisogna vincere il maligno, ma il maligno si esprime concretamente con la presenza degli anticristi. I quali non sono uno, sono molti, dice Giovanni, e sono gente che appartiene a noi, sono venuti fuori da noi. Però noi dobbiamo far fronte agli anticristi per arrivare alla finale, che è proprio quella di oggi. E la finale di oggi va a trattare un altro tema, il tema della giustizia. Avete sentito, figlioli, se sapete che Dio è giusto, sappiate che chiunque opera la giustizia è stato generato da lui. Quindi il tema è la giustizia. E allora anche noi stasera vogliamo capire bene questo tema della giustizia, no? Perché è un tema, direi così, molto corrente. Ma dobbiamo capirlo bene come cristiani, non come sociologi, neanche come politici e neanche come economisti. Dobbiamo neanche come magistrati, dobbiamo capirlo come cristiani. Quindi, che cos'è la giustizia? E soprattutto, che cosa vuol dire essere giusti? E quando un cristiano può dire di essere veramente giusto? Allora, proviamo a vedere se anche noi oggi riusciamo ad avere questa visione chiara della giustizia. La partenza. Bisogna sapere che Dio è giusto. E questa è la partenza. Perché è come se Giovanni dicesse: se tu non parti da qui e non capisci che Dio è giusto, tu puoi costruire tutte le giustizie che vuoi, ma non ci sarà mai giustizia. Perché la vera giustizia parte solo da Dio, è giusto. Quindi Dio però, come visto, è visto come il principio di ogni cosa. Perciò, se non parte da Dio, non c'è giustizia. Possono così costruire la giustizia gli uomini, lo sapete anche voi, lo constatate, no? Come tutto quello che gli uomini chiamano giustizia non è mai giustizia. Ma piuttosto che giustizia diventa sempre comunque interesse per qualcuno. Quindi non esiste giustizia. Perché fatta dagli uomini? Perché la giustizia può scaturire solamente da Dio. Dio è giusto. Ma andiamo a capire bene in che senso Dio è giusto. Che cos'è che spinge Giovanni a definire questo Dio giusto? Qual è la giustizia di Dio? La giustizia di Dio parte da un principio fondamentale, che è questo. Se l'uomo non incontra Dio, non solo non sarà capace di giustizia, ma addirittura non raggiungerà mai la sua pienezza di uomo, ancora di più, non raggiungerà mai la salvezza. Perciò Dio guarda l'uomo e lo vede così, bisognoso di lui, perché senza di lui l'uomo finisce per morire, ma morire per sempre, cioè la disperazione eterna, il famoso maligno di cui all'inizio di questo capitolo. Allora, Dio è giusto perché? Perché fa di tutto per dare all'uomo la possibilità di non entrare in questa strada che conduce alla morte. Quindi Dio fa di tutto per offrire all'uomo la strada della vita. E qual è la strada della vita per l'uomo? In che modo Dio appunto fa di tutto per dare all'uomo la possibilità di camminare sulla strada della vita? Che cos'è la vita? E Dio, quando parla della vita dell'uomo, quando intende la vita dell'uomo, che cosa intende? Intende solamente la vita terrena? No, assolutamente no, perché la vita terrena finisce. Intende quella vita che non finisce. Allora, quale sarà la vita per Dio? Quando Dio dice io ti do la vita, che cosa vuol dire? Quando Gesù afferma io sono la vita, che cosa vuol dire? E qui dobbiamo andare a fondo, perché altrimenti ci confondiamo. Quando Dio parla di vita, e quindi come qualcosa che deve essere dato all'uomo, quindi Dio dà la vita all'uomo, e Gesù dice, io sono la vita, allora che cos'è questa vita? Risposta, per Dio la vita è questa, dare all'uomo la sua conoscenza. Perché solamente se l'uomo conosce Dio ha in sé la pienezza della vita. Perciò Dio è preoccupato di dare vita all'uomo in questo senso, di dare all'uomo la possibilità della sua conoscenza. Perché se l'uomo non conosce Dio, perisce, è nella morte. Allora, la giustizia di Dio in cosa consiste? Consiste nel non fare mai mancare all'uomo la sua conoscenza. Quindi Dio è impegnato a dare sempre all'uomo la possibilità di conoscerlo, perché se l'uomo non arriva a questa conoscenza, muore, è morto dentro, non può raggiungere la salvezza. Allora, qual è, diciamo così, il segno concreto che ci fa vedere che davvero Dio ha dato all'uomo questa possibilità della conoscenza perfetta di lui perché si salvasse? Qual è il segno? Il segno è Gesù di Nazareth, quel bambino che è nato. Il Verbo si è fatto carne. Per fare? Perché in quel Gesù l'uomo poteva attingere, può attingere la perfetta conoscenza di Dio. Perciò la giustizia di Dio trova la sua pienezza in questa realtà. Gesù di Nazareth è esattamente la giustizia di Dio, perché è il modo con cui l'uomo può arrivare ad avere in se stesso la piena conoscenza di Dio, perciò la pienezza della vita. Allora, Dio è giusto. Perché? Perché non fa mancare agli uomini la sua conoscenza. E facendo così dà all'uomo la certezza di vivere vita eterna. Quando Gesù si definisce pane di vita, come cosa dice? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna. Io sono il pane di vita, attenzione. Quindi vuol dire che quel Gesù è veramente la vita che Dio consegna agli uomini. La conoscenza di Dio è in Gesù. Chi incontra Gesù trova la pienezza della vita. Dunque, Dio è giusto. È certo che è giusto. Perché? Perché non fa mancare agli uomini la sua conoscenza. Non fa mancare agli uomini la possibilità di vivere e di vivere in pienezza. Però questa conoscenza sua deve passare attraverso il Figlio, Gesù, il Cristo. Allora ecco, dice Giovanni, avete capito il senso della presenza di Gesù? Il senso è questo, che quel Gesù che è venuto in mezzo a noi, quel Verbo che si è fatto carne, secondo il Vangelo ancora di Giovanni, no? Che abbiamo sentito in questi giorni, se il Verbo si è fatto carne, è il segno al grande, visibile, con il quale Dio ha dato all'uomo tutto quello che gli serve per avere la pienezza della vita. Quindi, se sapete, testo di oggi, che Dio è giusto, certo che lo sappiamo. Perché? Perché abbiamo accolto il suo Verbo, perché l'abbiamo conosciuto, perché l'abbiamo capito, perché sappiamo che Gesù è venuto per darci questa possibilità di avere la piena conoscenza di Dio. E questa è la giustizia di Dio. Dio è giusto perché non ti fa mancare ciò che ti serve per avere la pienezza della tua vita, la sua conoscenza. Allora, dice Giovanni, voi dovete diventare anche voi capaci di operare la giustizia. E qui scendiamo. Dio è giusto, adesso la domanda. Ma noi, quando siamo giusti? Ma noi, quando veramente poniamo gesti, azioni, decisioni di giustizia? Qual è il termine che ci fa capire che noi siamo giusti? Qual è il termine che ci fa capire che la nostra strada è la strada della giustizia? E qui adesso, chiunque opera la giustizia, chi è che opera la giustizia? E la risposta è, sono coloro che sono generati da Dio. Perché allora, quando tu sei giusto, quando tu compi azioni di giustizia, quando tu veramente decidi secondo giustizia? E la risposta adesso è impegnativa, eh? Solamente quando veramente tu sei generato da Dio, perché non c'è giustizia al di fuori di Dio. E quando noi siamo generati da Dio? Ah, qui i cristiani ti risponderebbero, ma tutti noi siamo generati da Dio, no? Perché tutti siamo stati battezzati, perciò tutti noi siamo generati da Dio. Ma attenzione, capiamo bene cosa vuol dire essere generati, eh? Perché si usa questa parola, essere generati da Dio? Vi ricordate il Vangelo di Giovanni quando appunto dice in principio era il verbo era presso Dio, no? Poi a un certo punto c'è un passaggio. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ecco la generazione. Ma attenzione, a quelli che credono nel suo nome è stato dato questo potere. Non da carne, non da sangue, non da uomo, ma da Dio sono stati generati, ecco la generazione. La stessa cosa di oggi. Chi è stato generato da Dio opera la giustizia. Ma quando siamo generati da Dio? Quando possiamo dire che veramente noi siamo figli di Dio, cioè generati da Dio? Quando? E qui. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, a quelli che hanno accolto chi? Il Cristo, il Verbo di Dio fatto uomo. Perciò tu diventi figlio, quindi sei generato da Dio, quando accogli Gesù, accogli il Cristo. Quando la tua vita si conforma al Cristo, perché sai che il Cristo ti dà la conoscenza di Dio, perciò ubbidendo al Cristo sei sicuro di essere nell'obbedienza a Dio. Ma se è così, avete sentito domenica la seconda lettura, quella di Paolo ai Galati? Aveva questo passaggio, no? Quando dice Paolo ai Galati, voi avete ricevuto lo spirito del figlio suo. Quindi avete ricevuto lo spirito di Gesù, perché parla ai credenti, a quelli che hanno accolto il Vangelo, a quelli che vogliono vivere secondo il Vangelo, no? Dice, avete accolto lo spirito di Gesù. E sapete cosa è successo adesso dentro di voi? Avendo accolto lo spirito di Gesù, quello spirito che è dentro di voi, ricordate, grida Abba Padre. Cioè lo Spirito Santo vi fa capire che adesso voi avete dentro la vita di Dio, ma se avete la vita di Dio, lo riconoscete Padre, principio di vita. Ma se voi ubbidite adesso a questo Spirito, che è la vita di Dio, voi siete figli. La vera figliolanza ti è data solo perché? Perché hai creduto, hai accolto, hai aderito al Vangelo di Gesù. Riconosci Gesù. Chi riconosce Gesù può godere dentro la forza dello Spirito, cioè la paternità di Dio. E quindi è figlio. Attenti alla superficialità anche di questo, perché è pericolosa. Purtroppo oggi viviamo in questa superficialità. Ci riempiamo la bocca perché crediamo di essere caritatevoli. Ci riempiamo la bocca perché crediamo di essere attenti agli altri. Quando diciamo, insomma, ma non facciamo tante differenze, in fin dei conti siamo tutti figli di Dio, no? E i buoni pastori ci abituano a questa mentalità, ma sono pastori superficiali. Io non li chiamerei più pastori, li chiamerei anticristo. Proprio perché, come fai a proclamarti figlio di Dio se non passi attraverso il Cristo? Perché stai educando la gente a pensare di essere figli di Dio senza passare attraverso l'adesione al Vangelo di Gesù? Ma perché insegni queste cose? Al tempo di Giovanni c'erano già chi insegnava queste cose ed erano gli anticristo. Perché sottraevano il Cristo, perché convincevano la gente che si può arrivare a Dio anche senza passare attraverso il Cristo. E oggi la Chiesa sta vivendo questo terribile momento. Infatti Giovanni lo dice, no? È giunta l'ultima ora, nel senso, adesso basta. Adesso è ora che gli anticristi vengono fuori. Perché? Perché c'è l'inganno, c'è la malvagità. Allora, ecco il punto. Noi siamo figli perché? Perché in noi c'è lo spirito di Gesù. Quello spirito di Gesù che ci fa sentire la paternità di Dio. In fin dei conti, Gesù perché è venuto? Non è venuto, sapete, per farci vedere come dobbiamo fare, essere attenti agli altri, come dobbiamo fare attenti ai poveri, queste storie che stiamo inventando oggi, no? Ma adesso Gesù è venuto per una cosa sola, per riportarci alla bellezza di sentirci figli di Dio, per farci capire la forza della paternità di Dio. Ecco allora dove sta questo punto importante della lettera di Giovanni. Allora, l'importante è recuperare questa dimensione di figli di Dio. Perché? Ah sì, perché questo è il principio sul quale o dal quale scaturisce la tua giustizia. Quando tu sei giusto? Quando gli uomini ti dicono che sei giusto? No. Quando tu sei giusto? Quando tutto il tuo agire è in conformità all'essere figli di Dio, perciò chi guida le tue azioni è solamente Dio. Come? Attraverso Gesù. Quindi, quando tutte le tue azioni sono guidate dallo Spirito di Gesù, dal suo Vangelo, tu sei giusto. Poi, questa giustizia non è confrontata su quello che pensano gli uomini. È confrontata sulla coerenza al Vangelo di Gesù, perché tu sei figlio di Dio e quella figliolanza di Dio tu la coltivi e la vivi in obbedienza a Gesù, perché tu sei figlio, ma nel figlio, perché se non passi attraverso Gesù, figlio di Dio, tu non sei figlio, sei schiavo, sei servo, chiamati come vuoi, ma non sei figlio. Ed era il testo di domenica, ancora la lettera ai Galati, quando Paolo faceva l'esempio. Perché noi, prima di conoscere il Cristo, dice Paolo, eravamo nella condizione di schiavi. Certo, avevamo bisogno del Cristo che ci portasse a sentire invece un rapporto con Dio che fosse un rapporto diverso. Quale? Quel rapporto che ti permette di dire a Dio: tu sei padre, io sono felice perché adesso so cosa vuol dire essere tuo figlio. La figliolanza di Dio, dunque, è il principio della nostra giustizia. Perciò, quando noi facciamo le opere di giustizia, risposta: è sbagliata l'impostazione. Perché adesso non si discute più sulle opere di giustizia. Non è più il nostro problema. Perché se tu vivi questa figliolanza di Dio e vivi quindi in coerenza al Vangelo, ma tutto quello che fai è giustizia. Tutto. Non c'è bisogno che ti diano l'elenco delle opere di giustizia, perché la giustizia, quella lì degli elenchi, è quella costruita dagli uomini, ma non ci interessa. A noi interessa l'unica cosa, l'essere giusti. E l'essere giusto è possibile solo per chi è veramente figlio di Dio, per chi aderisce al Vangelo di Gesù. Infatti, bellissima l'espressione di Giovanni, eh? Chiunque opera la giustizia, non le opere di giustizia, la giustizia. Perciò chi è giusto, chi è? Chi è stato generato da Dio? Chi vive dentro questa dimensione di figlio di Dio? Secondo Gesù. Allora, non inventarti il modo di essere figlio di Dio, mi raccomando, perché tu sei figlio solo quando la tua umanità si conforma all'umanità di Gesù, perché lui è il tuo maestro e ti guida da dentro, ti guida col suo spirito, perché è quando riceviamo quello spirito che noi riceviamo proprio il potere di diventare figli di Dio. È Gesù che ci guida, è il suo spirito. E tutto quello che facciamo è sicuramente giustizia. Quindi attenzione, questi passaggi sono fondamentali, proprio per evitare tutti quegli inganni che si stanno propagando, Se voi andate a rileggere la nostra situazione realistica alla luce di queste parole, vi rendete conto che stiamo uscendo dalla verità. Invece noi dobbiamo ritornare alla verità, ed è la preoccupazione di Giovanni. Ritornate a capire che non sono le opere di giustizia, ma è l'essere giusti quello che conta. E quella giustizia non la misuri sugli uomini, devi misurarla su Dio, sulla tua coerenza al Vangelo di Gesù. Ma se fai questo, che cosa succede? Credi di essere considerato dagli uomini? Credi di essere applaudito? Credi di essere accolto? No, dice Giovanni ancora. Per questo il mondo non ci conosce. Perché non ha conosciuto lui. Perciò è chiaro che se tu agisci nella giustizia intesa come ubbidienza al Vangelo di Gesù, non aspettarti che gli uomini ti riconoscano. Non aspettarti che gli uomini dicano tu sei giusto, ti diranno che tu non sei giusto, ma perché? Perché non la pensi come gli uomini. Ecco perché Gesù arriva persino a dire guai a voi. Quando gli uomini diranno bene di voi. Guai, guai. E poi dice, beati voi quando sarete odiati da tutti per causa mia. Beati. Ma l'odio di cui parla Gesù non è l'odio che uccide, l'odio che insulta, l'odio... No, no, no. L'odio di cui parla Gesù è proprio questo. Non sarete riconosciuti. La vostra giustizia non è riconosciuta dagli uomini, perché la vostra giustizia non viene fuori dagli uomini, viene fuori solamente da Dio. E Dio ha un suo modo di agire che non è, che non asseconda il modo di agire degli uomini. Vi ricordate Gesù quando afferma con chiarezza il suo principio di giustizia? Come lo afferma Gesù? Lo affermo con quelle parole che tante volte sono un po' così, ma sono molto significative in questo contesto. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo sulla terra. Come dire, la mia giustizia non dipende dagli uomini. Io sono giusto non perché piaccio agli uomini. Io sono giusto non perché mi adeguo agli uomini. Sono giusto perché quello che faccio lo vedo fare dal Padre mio. Quello che dico lo sento dire dal Padre mio. Poi, piaccia o non piaccia agli uomini, non importa, è giusto perché viene solo da Dio. Dio è giusto, nessun altro. Quindi è una lezione molto forte quella di stasera, perché dobbiamo abituarci noi a questa coraggiosa testimonianza. Noi non dobbiamo dare testimonianza per essere riconosciuti dagli uomini, non ci interessa. Ditelo pure ai vostri preti e ai vostri vescovi, no? Che la smettono di continuare a dire dobbiamo dare testimonianza per mostrare agli uomini che noi abbiamo la coerenza al Vangelo. Gli uomini devono vedere, ma cosa devono vedere? Se tu veramente dai testimonianza del Cristo, gli uomini non ti vogliono vedere. E i primi a non volerti vedere sono proprio loro, i pastori, perché dai fastidio? Perché non scendi più a compromessi? Perché non usi la diplomazia? Perché non sei un accomodante? Perché segni la verità. E la verità fa paura, perché la verità fa paura al diavolo. E quindi fa paura a tutti coloro che non hanno capito il mistero di Gesù, i famosi anticristo. È più facile, sapete, parlare di giustizia senza il Cristo. Ed è più facile mistificare la giustizia umana facendola passare come la giustizia del Vangelo. Si fa il processo contrario, specialmente oggi. Non è più il Cristo che ispira la giustizia, ma è l'uomo che vuole, in un certo senso, confermare la propria giustizia scomodando il Vangelo del Cristo. E facciamo niente meno che quell'azione degli anticristi. È quello che sta succedendo nella nostra Chiesa. Nostra Chiesa, nella nostra diocesi, in tutto quello che volete. È così. E non è questa un'accusa, è una constatazione di fatto. Quanti ancora cristiani vanno a messa e escono fuori con la certezza di aver capito ancora qualcosa che li mette in condizione di sentire in se stessi la presenza del Cristo? Quanti? Facciamo una proporzione. Semmai escono fuori sentendo dire: ah, dobbiamo essere attenti agli altri. Ma e tu sei cristiano perché sei attento agli altri? No. No, non è quella la giustizia. Tu hai bisogno di essere dissetato e sfamato non da queste cose, ma devi essere sfamato dalla presenza del Cristo, perché è Lui che deve crescere dentro di te. Avete sentito la testimonianza di Giovanni? Stupenda. Allora, dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Però adesso continuerà poi Giovanni, no? Adesso è lui l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È lui. E davanti a lui, dirà Giovanni poi nel seguito, no? Io devo diminuire e lui deve crescere. Quindi adesso io ho bisogno di lui. Non ho più bisogno di altro, perché so che in lui io trovo la pienezza della mia vita. E quando io vado a sentire e comunque a vivere la sua presenza, perché la messa dovrebbe essere un vissuto alla presenza di Gesù, no? Io devo uscire non perché ho sentito parlare dei poveri, dei migranti, no, perché ancora una volta ho sentito che il Cristo mi ha avvicinato ancora di più a Lui. E non mi ha avvicinato con queste cose, direi così, di carattere sociale. Mi ha avvicinato perché? Perché è entrato ancora in me. Perché mi ha dato ancora l'opportunità di sentirmi figlio, di farmi sentire dentro il suo spirito, quello spirito che mi dà la certezza che in me c'è la paternità di Dio. Dio mi ama, mi tratta come suo figlio. Ma vedete, questo è il dramma degli anticristi, è il dramma di Giovanni. Ma il dramma di oggi. Gli uomini sono svuotati dalla possibilità di abbeverarsi e di sfamarsi al vero cibo e alla vera sorgente d'acqua, il Cristo. E vengono solamente illusi dicendo: ma sì, ma l'importante è fare del bene, così sei gradito a Dio. Ma non è affatto vero. Ecco Giovanni che oggi è molto forte, eh? La giustizia non è quella degli uomini. La giustizia può essere fatta solo da chi vive la pienezza della presenza di Gesù dentro di sé, di chi ubbidisce allo Spirito di Gesù, di chi agisce solamente secondo lo Spirito di Gesù. Allora tutto quello che fai è giusto. Non preoccuparti, anche se gli uomini dicono che hai sbagliato, giustamente, meno male. Se hai sbagliato secondo gli uomini, sii felice, perché vuol dire che hai fatto giusto davanti a Dio. Bellissima questa cosa. Drammatico invece sarebbe se ti dicessero gli uomini che hai fatto tutto giusto. E per far giusto davanti agli uomini devi tradire la verità, perché agli uomini non piace la verità. Perché la verità, davvero, è solamente il segno della presenza di Dio. Ecco allora, anche stasera chiediamo proprio al Signore che infonda in noi questo coraggio, il coraggio di essere capaci di questa giustizia, quella che ci viene solamente da quello Spirito Santo che è maestro, ma è maestro interiore, è maestro dentro di noi, è maestro che ci guida nella profondità, ma verso che cosa? Non verso quello che dobbiamo fare, verso la capacità di dire: io voglio in tutto il mio agire essere obbediente alla volontà di Dio. E lo Spirito Santo ti indica questa verità dentro di te, però devi saperla ascoltare. Ed è quello che diventa il nostro coraggio, coraggio finalmente di essere cristiani, di vivere solamente secondo il Vangelo di Gesù. E non importa, ripeto, quello che gli uomini potranno dire. Tu non devi rendere conto agli uomini, devi rendere conto a Gesù, perché è Gesù la tua guida, è Gesù il tuo maestro, è Gesù che ti garantisce la pienezza della vita, perché ti garantisce la conoscenza certa di Dio. E tu, se hai Gesù dentro e vivi per lui, te ne accorgerai, perché dentro di te godrai quella grande pace di chi, pur vivendo in mezzo ai lupi, è tranquillo, sereno, pacifico, perché nessuna cosa lo può turbare, in quanto dentro di sé ha la pienezza della verità, ha dentro la presenza di Dio. Tu sei padre e io finalmente posso dire sono figlio. E questo vuol dire essere generati da Dio. E allora ogni paura se ne va. Chiediamo al Signore che stasera rafforzi in noi proprio questo coraggio, il coraggio di una testimonianza veramente cristiana, che non ha esigenze di visibilità. No, la testimonianza cristiana è la tua vita ordinaria fatta con questo spirito. Perché mentre tu fai le cose normali, in questo spirito tu lo trasmetti. Ma non perché decidi tu come deve essere trasmesso. No, no, no. Ci pensa lui. L'importante è che tu abbia sempre dentro questa capacità di dire non mi devo mai allontanare dall'obbedienza al suo Vangelo. Dentro di me i miei sentimenti, il mio modo di vivere, il mio modo di pensare, il mio modo di capire deve essere sempre illuminato dalla sua presenza. Io obbedisco solamente a lui. E questa è la vera testimonianza cristiana, quella che passa magari inosservata agli uomini che invece hanno bisogno di visibilità. Quella che passa veramente inosservata a quelli che si credono sapienti, intelligenti, istruiti, no? Però Gesù l'aveva già detto, no? Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Ma i piccoli chi sono? Sono questi, quelli che credono che la verità è solamente nel Vangelo di Gesù, quelli che credono che la giustizia può essere solo data da coloro che davvero sono diventati figli di Dio in Cristo Gesù.